34esima domenica del tempo ordinario, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 25, i versetti 31-46. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria e tutti gli angeli con Lui, siederà sul trono della Sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il Re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 34, i versetti 11-17. «Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli, e le radunerò da tutte le regioni, le ricondurrò nella loro terra, e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture, e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli, e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta, e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita, e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 20-28. «Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Sia egli la nostra saggezza, la nostra intelligenza, affinché possiamo comprendere e vivere nel quotidiano la nostra fede in Cristo. Amen. Un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la rete e attraverso la radio al servizio della misericordia. Eccoci all'ultima domenica dell'anno liturgico. Questa, già nel lontano 1925, fu istituita come solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, festa di colui che assumerà nuovamente in sé tutte le realtà create. Questa solennità fu istituita da Papa Pio XI, con l'enciclica Quas Primas, appunto dell'11 dicembre 1925, a conclusione dell'allora anno santo. Si stabilì che tale celebrazione avesse luogo l'ultima domenica di ottobre, a conclusione di quello che era il mese missionario. Il Vaticano II, nella riforma liturgica, l'ha trasferita poi alla domenica ultima dell'anno liturgico. Ora l'anno liturgico è propriamente l'anno della Divina Grazia, un anno che si apre e si chiude con la visione grandiosa e terribile del Signore che viene all'ultimo dei tempi. In realtà l'anno liturgico non è mai fine a se stesso, e qui dobbiamo farci aiutare dalla teologia simbolica per comprendere che l'anno è il segno di un ciclo completo, simbolo della vita degli uomini nel mondo. E tuttavia, paradossalmente, questo circolo non è chiuso, ma aperto. Ha una spirale in crescendo, è disposto sapientemente in modo tale che il principio debba essere identico alla sua fine. Come già abbiamo accennato più volte, nei cicli la solennità di Cristo Re chiude l'anno riportando la visuale alla gloria finale del Signore, puntualmente poi ripresa nella domenica prima di Avvento del ciclo successivo. Negli appunti troverete lo schema. Dunque, in un continuo senza interruzione. Occorre esplicitare il termine re, applicato sia al Dio vivente, sia al suo inviato, il re messianico. Il termine re nella scrittura significa al di là perfino della gloria, infinita o finita, salvatore, salvatore del popolo dell'alleanza. E tutti e tre i cicli del rito romano propongono opportunamente tre aspetti diversi e convergenti della regalità del Signore risorto. Non a caso, scusate, non a caso invariabilmente nell'aspetto salvifico. Il ciclo A presenta Cristo come il pastore dell'umanità e allo stesso tempo come giudice supremo dei vivi e dei morti. Il risorto viene a riprendersi gli eletti suoi dopo il giudizio. Il ciclo B ritroviamo il re nell'umiltà estrema, in quell'abbassamento causato dalla passione, dove testimonia al mondo che il suo regno è regno di salvezza per il popolo di Dio. Lo testimonia prima davanti al tribunale religioso giudaico, dove si identifica con il personaggio annunciato da Daniele, poi davanti a Pilato, con la dichiarazione «Tu lo dici, io sono re», e infine al mondo, perché Gesù è risuscitato, primogenito dei morti, principe dei re della terra. Si veda dunque le letture. Il ciclo C poi fa notare che l'investitura regale è avvenuta proprio sulla croce, ma Gesù non è solo il re dei giudei, come dichiarerà il cartiglio che Pilato fa appendere sulla croce. Gesù è capo del corpo della Chiesa, signore di tutte le cose, redente e riconciliato del suo sangue. Re dunque, al di là di tutti gli orpelli, mantelli di ermellino, corone gemmate, scettri, vuol dire solo Salvatore. E Gesù è sulla croce per risorgere e venire col regno di salvezza. Ecco, anno per anno, tutto questo è oggetto di anamnesi da parte della Chiesa, che, spinta dallo Spirito Santo, ripete di continuo: «Vieni, Signore», affinché il Signore possa rispondere: «Sì, vengo presto». Ecco, lungo l'intero anno noi abbiamo un unico centro: Cristo risorto con lo Spirito Santo per la gloria del Padre e per la redenzione degli uomini. E come risorto, Egli è sempre amato e celebrato domenica dopo domenica negli episodi della sua vita storica, a partire dunque dall'Evangelo della Grazia. Le singole pericope evangeliche così formano il varco per contemplare l'intero mistero, in questo adorando con unico atto d'amore il Signore unico nella Trinità beata, santa, consustanziale, indivisibile, divinizzante, delle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma vediamo come la Divina Liturgia ci guida in questa contemplazione d'amore. Dall'Eucologia, antifona d'ingresso, due versetti, uno dal capitolo 5, versetto 12, e l'altro dal primo capitolo, versetto 6. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza, e ricchezza, e sapienza, e forza, e onore. A lui gloria e potenza nei secoli in eterno. In quell'aula che è la Regge Celeste, tutta la corte regale adora il Dio invisibile che è sul trono, dal quale regna insieme con l'agnello risorto. Uniti nella lode e nell'azione di grazie sono gli angeli, i quattro viventi, i 24 anziani sacerdotali, tutti nella solenne, gioiosa, festale, cosmica, eterna liturgia. In particolare, tutti insieme, questi adorano e proclamano che l'agnello è degno. E l'agnello è il servo sofferente, ma risorto. Per questo è l'unico degno, anzi, di ricevere e di possedere il Dio invisibile, il Padre suo. E nel Padre suo, essendo egli stesso Dio da Dio, l'agnello risorto è degno di ricevere la potenza, la divinità, la salvezza e la forza. Tutto da donare agli uomini, redenti, santificati e da divinizzare. Perciò è anche degno di ricevere da essi l'adorazione. E qui bisognerebbe leggere tutto per intero il versetto 12 del capitolo 5. E finalmente, nella dossologia finale, a lui, con il Padre, la gloria e la potenza in eterno. Anche qui, versetto 6, primo capitolo, amputato. Dunque, visione e liturgia eterne, beatificanti, trasformanti, divinizzanti. Facendo proprie queste acclamazioni, anche noi chiediamo nella liturgia, e dunque oggi nella fede e nella speranza, di essere ammessi, per la grazia inconsumabile dello Spirito Santo, a quella liturgia beata. Continuiamo il canto all'Evangelo, tratto da Marco, capitolo 11, versetti 9 e 10. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Ora, il canto all'Evangelo ci ricorda la regalità di Gesù, che folle in tripudio con il corteo delle palme acclamano umile a cavallo di un asino pacifico, mentre compie il suo ingresso regale messianico a Gerusalemme, la città del grande re, la sposa regale della quale egli viene a prenderne possesso. A Gerusalemme si deve consumare il suo destino regale, nuziale, salvifico, sulla croce, nella risurrezione, con l'ascensione e nel dono dello Spirito, tutto santo, buono e vivificante. Nel Figlio risorto, il Padre, con lo Spirito, salva tutti gli uomini. Si realizza così quella promessa consegnata a Davide. La si realizza nel Figlio, Gesù, il Cristo, Figlio di Dio. La seconda lettura, tratta da una lettera dell'Apostolo Paolo, la prima ai Corinzi, il capitolo 15 tratta di una lunga sezione che parla della risurrezione, fatto centrale e principale della storia del mondo e della salvezza. La risurrezione di Cristo è fonte della risurrezione degli uomini. Questa vittoria Dio la dona agli uomini, ma per la mediazione unica del Signore Gesù Cristo. La prima lettura, il profeta Ezechiele, appartiene a quegli oracoli profetici che durante e dopo l'assedio babilonese di Gerusalemme, siamo tra il 598 e il 587, vengono fatti dal profeta Ezechiele. La proclamazione liturgica, capitolo 34, comprendiamo che gli oracoli prendono dal capitolo 33 al capitolo 39. Il capitolo 34, il nostro brano, è l'oracolo contro i pastori di Israele. Questi pastori, con le loro rovinose prevaricazioni, hanno bistrattato, condannato il popolo, e il Signore annuncia la sua venuta per fare giustizia. I re, i grandi di Israele, pretendono di garantire la giustizia, ma poi accade che i piccoli, i malati, gli emarginati ne fanno le spese. È storia antica, dunque. Sotto la guida di questi potenti il popolo è decimato, come appunto un gregge mal condotto. E allora Dio interviene, egli riprende in mano le cose, veglia sulla salute dei malati, cura i feriti, allontana i malvagi pastori, privandoli del loro potere. Gesù ha parlato della pecora ferita, che vale quanto le 99 che non hanno bisogno di assistenza. Ecco, non abbiamo più da aspettare un altro buon pastore. Ora ricomincia la vita nuova. Il pastore unico è lui che conduce e accompagna le pecore sempre, al pascolo, al riposo, come ci ricorda il Salmo responsoriale, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In quest'ultima domenica del tempo ordinario, dunque, viene proclamata nella festa di Cristo Re la terza grande pericope che l'Evangelista Matteo ha aggiunto al discorso escatologico che noi ritroviamo nei tre sinottici. Ma Matteo, ricordate, approprie la parabola delle 10 vergini, quella dei talenti, ora la scena che va sotto il nome del giudizio finale. Coronamento di quell'insegnamento pubblico direttamente collegato con il racconto della passione e della risurrezione. Il versetto immediatamente seguente introduce la sezione finale del racconto matteano. Gesù, terminati questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Matteo 26:1-2. A conclusione dunque dell'anno liturgico, l'Evangelo richiama la nostra attenzione sul rapporto tra la fine dei tempi e la nostra vita. Mette in luce l'atteggiamento nei confronti del prossimo, lì dove noi saremo giudicati, un giudizio che Cristo, il Re, presiederà. Dobbiamo pensare dunque nel modo giusto alla fine dei tempi, non per sognare il cielo come la soluzione miracolo, ma per attendere nella maniera migliore il grande raduno di tutti gli uomini di fronte al pastore messianico. Il nostro destino ultimo si gioca nella realtà attuale, nella nostra vita. Infatti noi saremo giudicati nel nostro atteggiamento oggi verso il prossimo. Negli uomini stretti dalla sofferenza e dal bisogno, il Figlio dell'uomo è già misteriosamente presente. Nel prossimo, più vicino, prima di tutto, ma anche nella folla immensa di quei milioni di cristi dagli occhi cupi e dolci, scrive un autore, che in un mondo attraversato da molteplici legami di interdipendenza, aspettano da noi ben più che un'elemosina, ma un amore creativo, efficace, che sappia arrivare fino a mettere in moto i meccanismi della decisione politica. Tutto questo ci porta a pensare al Cristo Re dell'universo, ma non per proclamare la sua signoria sulle questioni della vita civile, così come è accaduto nella storia passata, e forse ancora oggi qualcheduno sogna. Una cosa che suona piuttosto ambigua, soprattutto in una società pluralista e laicizzata come la nostra. Gesù rivendica il suo titolo di re soltanto per l'ora della sua venuta nella gloria. Egli è già presente comunque nei poveri, nei piccoli. È il loro difensore, protettore. Servendo i poveri, è lui che noi serviamo. E scrive San Giovanni della Croce: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Il giudizio, infatti, non si baserà altro che sulle opere di misericordia, sulla carità, che non verrà mai meno. Bisogna dunque amare sino alla fine Dio e gli uomini. Mai Dio senza l'uomo e mai l'uomo senza Dio. Bisogna che il cristiano cominci a concepire e approfondire l'intimo legame di cui stiamo parlando. Su questo piano c'è tutta un'educazione da rifare, perché numerosi cristiani oggi non vedono più a quale titolo Gesù Cristo intervenga nella loro vita, come l'animi dall'interno con una carica di amore e di servizio. Quando questo sarà fatto, la testimonianza dei cristiani che convivono con gli altri uomini rendono a Gesù Cristo una testimonianza che riprenderà tutta la sua forza. Il cristiano apparirà al non cristiano come un uomo appassionato della verità dell'uomo, della sua integrale promozione, e riflettendo su questo, forse il cristiano scoprirà a sua volta che il cristiano ha ricevuto da Gesù Cristo questa passione per l'uomo. Nella pagina dell'Evangelo abbiamo la scena classica del giudizio finale, dunque. Ma la nostra sorte, lo riprendiamo ancora, non si decide nell'aldilà. È adesso, dove noi siamo chiamati a pronunciarsi per Cristo o contro di Lui. Il brano riprende una serie tradizionale di quelle cosiddette opere di misericordia e non pone limiti all'amore. Servire Cristo e andare alla ricerca dei bisogni e delle carenze, ponendovi rimedio. Comprendere che si ha bisogno di noi è più importante che interrogarsi sul giudizio a cui saranno sottoposte le nostre azioni. In ogni modo, i criteri di Dio oltrepassano di molto la nostra immaginazione e il suo verdetto ci sorprenderà sempre. La struttura della pericope comprende una cornice narrativa che inquadra un duplice dialogo. La stessa cornice poi ha un'introduzione in chiaro stile apocalittico e una conclusione sintetica sul destino eterno. Il dialogo centrale ripete due volte in modo strettamente simile, anche se antitetico, un elenco. Gli interlocutori, infatti, sono due gruppi in cui tutte le genti vi si ritrovano. E per ben quattro volte è ripetuto in modo quasi identico l'elenco delle sei opere decisive per il giudizio. Il testo evangelico è difficilmente catalogabile all'interno dei generi letterari. È un racconto che sembra una parabola, ma non lo è pienamente, ma non è neanche un'allegoria. È piuttosto, potremmo dire, un racconto esemplare, una descrizione profetica di un quadro apocalittico. Aprendo il cuore e chiedendo allo Spirito Santo di operare nella nostra intelligenza, cerchiamo ora di cogliere in queste parole di Gesù dove stia per noi, qui e ora, l'Evangelo, la buona notizia. I primi versetti, 31-33. L'intenzione di Gesù, nel momento in cui pronuncia questo discorso, non è quello di descrivere gli avvenimenti finali in quanto tali e per se stessi. Gesù, come figlio del suo tempo e partecipe della mentalità del suo tempo, tiene conto dei fatti e se ne serve per inculcare agli uomini la preparazione necessaria per superare felicemente la prova finale. Ma allo stesso tempo Gesù mira a mettere in evidenza il significato centrale della sua persona. Gli uomini saranno giudicati in base al loro atteggiamento di fronte a lui. E questo brano estremamente suggestivo e di chiara marca apocalittica conclude l'esortazione escatologica alla Chiesa, fatta dall'Evangelista, che deve ritrovare, unitamente all'attenzione spirituale per il Signore, una fedeltà operante di vita. Non si tratta, dunque, abbiamo detto, di una parabola, ma di una visione profetica delle realtà ultime. Il capitolo 25, con i versetti 31-46 del nostro brano, è una scena giudiziaria, ma il tribunale presieduto dal figlio dell'uomo, qui premia alcuni, condanna altri. E dobbiamo scoprirne le motivazioni. Il brano in origine, soprattutto nell'immagine del pastore che separa le capre dalle pecore, forse doveva essere una vera parabola. Il figlio dell'uomo verrà. E il brano si apre con la solenne presentazione del giudice. E verrà, come dice il libro di Daniele, il figlio dell'uomo. Verrà nella sua gloria. Gesù, nei capitoli precedenti, 16 e 19, aveva accennato alla sua venuta, si legga 16:27 e 19:28, una venuta nella gloria del Padre suo, per dare a ciascuno secondo il proprio operato. La gloria di Cristo è dunque prerogativa divina, secondo quel costante insegnamento dell'Antico Testamento, perché divino è il compito di giudicare il mondo. Verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli. L'espressione si ispira al profeta Zaccaria, capitolo 14, versetto 5, in cui si dice che nel grande giorno, il giorno del Signore, apparirà Adonai e con lui tutti i suoi santi. Ora, il corteo celeste, ricordiamo che nell'immaginazione orientale, che fa parte della memoria dell'Evangelista, questo corteo assiste il giudice nella grande inchiesta giudiziaria. E qui la funzione è comunque coreografica, è dunque immaginaria e non necessariamente reale. Occorre tener conto anche del linguaggio, abbiamo detto, semiparabolico del brano. Dunque tutti verranno radunati. Davanti a Cristo, intronizzato Dio, tutte le genti sono radunate. Da chi? Il verbo al passivo rivela l'azione divina. È il cosiddetto passivo teologico, dove non si nomina direttamente Dio, ma è Lui che agisce. L'immagine della raccolta appartiene al linguaggio apocalittico ed è usato in questo senso ripetutamente dall'Evangelista Matteo. Il regno, per usare la metafora di un'altra parabola, Matteo 13, è una rete che raccoglie ogni tipo di pesci e i servi del re sono mandati per le strade, abbiamo ascoltato qualche tempo fa, per raccogliere tutti quelli che trovano per il banchetto di nozze. Ora, la nostra pericope, però, non è interessata alla raccolta, bensì a ciò che segue, ovvero la separazione. E questo è un motivo molto caro a Matteo. Infatti, entrambe le parabole che abbiamo appena citato terminano poi con una separazione. I pesci buoni da quelli cattivi, i commensali con l'abito nuziale da quello senza. Ma anche le altre due parabole escatologiche di queste ultime domeniche terminano con una separazione. Cinque ragazze sagge entrano alle nozze, le altre cinque stolte restano fuori. Due servi entrano nella gioia del loro signore, il terzo, quello pigro, viene buttato fuori. L'espressione greca «panta ta etne», tutti i popoli, tradotta normalmente, dove dunque alcuni comprendono anche in Israele, va compresa, perché in altri passi Matteo riferisce l'espressione ai cosiddetti pagani, cioè i popoli al di fuori di Israele. Panta ta etne, dunque, in ambiente giudaico, rievoca il giudizio di Dio contro le nazioni pagane a favore del popolo eletto. Si legga Zaccaria 14:2, ad esempio. E dunque può indicare ora che le vecchie distinzioni fra giudei e pagani, fra cristiani ed infedeli, sono cadute, poiché il giudizio universale, dice il testo, è operato in base alle opere di ciascuno. L'interpretazione normale, dunque, del nostro brano prende la scena giudiziaria e panta ta etne rappresenta l'intera umanità, tutti i popoli, a cui però, dopo, indica questi miei fratelli più piccoli, 25:45, ovvero tutti coloro che soffrono in vario modo. E qui un'altra interpretazione vede nel panta ta etne i pagani e questi miei fratelli più piccoli, i cristiani, siano essi missionari o semplici cristiani, appunto. Un'interpretazione basata sul significato attribuito ad etne. e Adelphoi. Occorre tenere presente altri passi dell'Evangelo di Matteo. Nel contesto matteano questi termini, che significano rispettivamente pagani e discepoli di Gesù, ci sono validi motivi per ritenere che anche qui abbiano lo stesso significato. Comunque, il giudizio è per tutti, ebrei e non ebrei, pagani e cristiani. Le greggi in Palestina, ma ancora oggi, sono miste e alla sera il pastore separa le pecore dalle capre. Le capre di notte hanno bisogno di stare al riparo, soffrono il freddo, mentre le pecore di notte preferiscono stare all'aria aperta. Ora, le pecore, però, nella parabola, hanno maggior valore. Viene riservato loro un trattamento migliore. Si trovano a destra, mentre le capre a sinistra. Ora, l'immagine deriva probabilmente ancora dal profeta Ezechiele, capitolo 34, la nostra prima lettura. Il pastore buono dunque divide con cura le pecore dai capri, le pecore domestiche, le capre più selvatiche. Così come il seminatore buono ha fatto con il grano e la zizzania, così come il pescatore con i pesci commestibili e tutto il resto, affinché non esista confusione tra quanto è buono e da quanto è cattivo e inutile. Ora, la parte destra e la parte sinistra. La parte destra è la parte favorevole, in opposizione alla sinistra. Si leggano numerosi testi, Genesi 48,13, ad esempio, Coelet 10,2. Il figlio dell'uomo siede alla destra del padre, Salmo 110, versetto 1, e così anche Matteo 26, 63, 64 e tanti altri passi che poi si richiamano l'un l'altro. Al giudizio, il giudice pronuncia il dispositivo della sentenza. Alle pecore buone proclama: venite, benedetti dal Padre mio. Notiamo come la scena pastorale è solo evocata, e infatti subito dopo ritroviamo il dialogo che avviene fra il re e gli uomini, un dialogo che serve soprattutto a presentare il Messia come il pastore, titolo che in Oriente qualificava i capi delle nazioni, i grandi condottieri. Nella parte centrale, il figlio dell'uomo è chiamato sempre il re, e gli uomini si rivolgono a lui con il titolo di Kyrios, Signore. Questa dignità regale compete al Messia e la esercita in qualità di giudice escatologico, Signore della storia. E nel suo regno egli ammette come eredi gli uomini benedetti dal Padre. Il re dunque, il figlio dell'uomo che siede in giudizio, un titolo che noi ritroviamo qui e poi nel versetto 40, un titolo che, se facciamo memoria, noi abbiamo già trovato all'inizio, nei racconti dell'infanzia. Si veda il primo capitolo, i versetti 1 e 20, capitolo 2, i versetti 2, 13, 14. Un titolo che poi si riprenderà, anche se in chiave sarcastica, nel racconto della Passione, capitolo 27, i versetti 11, 29, eccetera. Gesù è dunque re in tutta la sua storia. senza ironia né segretezza, e dunque in tutta la sua gloria. Egli dice: ereditate il regno preparato per voi. La salvezza non è frutto del caso o del capriccio. C'è un piano preordinato che essa segue, e gli inizi coincidono con la stessa origine del mondo. L'assegnazione del premio, inoltre, ai singoli non è fatta secondo una cieca preordinazione, ma come risulta da tutto il senso del brano, in base alle opere. Fin dalla creazione del mondo indica un'origine che è volontà di Dio. Ricordiamo il libro dei Proverbi, la sapienza creata fin dalla creazione del mondo, così come a tale origine è attribuita anche la Torah e altre cose importanti, i cui elenchi noi possiamo trovare abbastanza facilmente nei testi patristici. Qual è la motivazione? Dice il testo: perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. La motivazione avviene attraverso l'enumerazione, con il numero simbolico di 6, delle opere di carità. L'elenco enumera affamati, assetati, forestieri, nudi, malati, prigionieri, ripetendo gli schemi tradizionali di quelle opere di misericordia previste dalla Scrittura. E qui, anche qui abbiamo i testi, i profeti, Isaia 58, Tobia 4, Giobbe 22, eccetera. Nella letteratura giudaica ci sono motivi molto simili. Gesù, nella motivazione determinante dell'ultima sorte, allude quindi all'insegnamento dell'Antico Testamento, ma lo supera, nel senso che ora espliciteremo. Le opere di carità, infatti, sono una manifestazione del precetto fondamentale dell'amore. Non sono semplici opere benefiche compiute senza alcuno spirito di benevolenza. Del resto, l'insegnamento di Gesù esclude qualsiasi spirito di calcolo con cui molte volte queste opere erano compiute. Noi preferiamo parlarne a proposito del giudaismo, ma anche noi cattolici spesso non siamo fuori da questa logica perversa. Noi vogliamo che Dio rimanga obbligato. Si compiono delle opere perché Egli, Dio, non possa poi fare a meno di premiarle. In altre parole, le opere ricordate non erano compiute per Dio, ma contro Dio, per legargli le mani, per obbligarlo a premiare i suoi devoti. Qui siamo davanti a un travisamento della fede, che diventa così religione. La sentenza definitiva è dunque fondata su motivi di servizio caritativo al prossimo bisognoso. E questo non va contro la predicazione di Gesù, sulla necessità della conversione, sulla fede, sui comandamenti, sul precetto dell'amore, sulla purezza del cuore, sull'umiltà, sulla filiazione divina, sulla rinunzia, sulla necessità di portare la croce. L'enumerazione che Gesù fa in questa occasione non è esclusiva, ma complementare. Ciò che è importante per Gesù è il precetto dell'amore, che si manifesta appunto nelle opere. Il resto non è escluso, anzi, è supposto. Il re giudice si appropria al passivo di queste opere, che dichiara come riferite a lui, fatte alla sua stessa persona. Quando, Signore? Ogni volta? Che voi avete fatto queste cose, le avete fatte a me, dice il Signore. E lo ripeterà più volte, sia nella forma positiva che nella forma negativa. Ora, chi ha operato secondo il desiderio di Dio? È la moltitudine chiamata dei giusti, che senza fare indagine su chi era meritevole di aiuto, né chi fossero coloro da aiutare, hanno operato e basta. Le opere di carità sono state compiute in onore di Gesù. Ora, colpisce che tanto quelli alla destra come quelli alla sinistra rimarranno sorpresi davanti alla dichiarazione del giudice, esprimendo la loro meraviglia. Quando abbiamo fatto, non abbiamo fatto. Ecco esposto chiaramente un principio che abbatte molte barriere. Le opere compiute per amore sono liberate da ogni genere di limiti che possono condizionare il loro valore. Sono premiate le opere compiute per amore del prossimo bisognoso. E Gesù si rivolge a tutti indistintamente, dimostrando così che fuori dall'ambito visibile dei suoi discepoli, della Chiesa, vi è un vero regno, un vero cristianesimo. La sentenza pronunziata per quelli che si trovano alla sinistra sta poi a indicare la separazione eterna da Cristo e per conseguenza dalla vita, senza che le parole facciano supporre una predestinazione alla condanna. La mancanza di amore, infatti, è cosa personale. Questa ha determinato la destinazione alla pena senza fine. Le parole di Gesù parlano della fissazione definitiva della sorte degli uomini in quel momento supremo. Quando, abbiamo detto, i giusti, sorpresi, pongono un'interrogazione alla motivazione della sentenza che ripercorre le sei opere di giustizia. Ora la domanda risponde certamente a un espediente stilistico che serve a spezzare un'esposizione monotona, ma a sottolineare un punto importante dell'argomento trattato. Inoltre, la ripetizione alla lettera anche di lunghi brani in una narrazione di tipo colloquiale rivela una caratteristica propria della narrativa orientale. La risposta del re, con l'affermazione solenne, «Io, il Dio, l'Amen, il fedele, parlo a voi. Tutto ciò che avete fatto a questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Gesù rimanda in prima istanza ai discepoli che sono accolti come si accoglie il Signore. E poi, continuando, fratelli di Gesù sono coloro che si sono fatti piccoli per entrare nel regno. Sono coloro che attuano la volontà del Padre suo e che sono fratelli, sorella e madre. Le citazioni le trovate poi negli appunti. La resurrezione dunque inaugura questa vita fraterna che deve essere portata al mondo perché, scrive Paolo nella lettera ai Romani, Gesù è risorto, il primogenito fra molti fratelli. Ecco, non possiamo non sottolineare ancora la sorpresa che nella pagina dell'Evangelo prende chi ha operato la giustizia e la carità. che sembra ignorare tutto questo. In un parallelismo antitetico, la seconda parte della scena. Lo stesso procedimento stilistico. Noi ritroviamo, tanto per far comprendere come questo non sia un caso unico, il capitolo 7, ancora di Matteo, i versetti 24-27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Ecco, dunque, vedete come quando l'argomento è importante si trovano gli accorgimenti necessari per poter ribadire più volte lo stesso concetto. La materia, dunque, dell'azione giudiziale non sarà dottrina, la fede, la speranza, la santità, ma tutte queste cose che prendono corpo in quella giustizia e carità ai fratelli. Ancora una volta noi ritroviamo la seconda tavola della legge, quella dei doveri verso il prossimo, assunta come criterio di giudizio. Mentre la prima tavola, i doveri verso Dio, viene taciuta, perché, scrive Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 13, chi ama il prossimo adempì la legge. Si legga anche Galati 5,14. Dunque, il giudizio per l'umanità intera, anche per coloro che non hanno conosciuto Cristo, per quelli che noi non definiamo né ebrei né cristiani, anche loro saranno giudicati, ma non in base alle attese profetiche, né alla fecondità evangelica, bensì al criterio dell'attenzione all'uomo bisognoso. Tutti gli interpellati, lo ribadiamo, reagiscono dicendo di non aver mai visto il Cristo. Fra loro però la differenza è data da un generoso servizio verso l'affamato, l'assetato, il nudo, il forestiero, il malato, il carcerato. La novità proposta dalla pagina dell'Evangelo non è nelle opere di misericordia, ma nell'identificazione del Messia con i fratelli più piccoli. Un criterio di giudizio dunque cristologico, anche se implicitamente. Il destino eterno di ogni uomo si gioca dunque in quel temporale rapporto di accoglienza o di rifiuto del Cristo, che avviene nella persona di ogni uomo. Supplizio eterno, vita eterna, versetto 46. Castigo e premio sono eterni, perché, trattandosi di un giudizio finale, la sentenza emessa riveste il carattere definitivo ed è dunque irrevocabile. Ora, la collocazione di questo capitolo alla conclusione di quel discorso finale di Gesù fa pensare che sia stato inteso come l'ultima parola di Gesù ai discepoli. Per questo il capitolo è di enorme importanza teologica. In ultima analisi, è l'amore che determina se un uomo è buono o cattivo. Se il nostro amore è attivo, l'insuccesso nel realizzare una moralità perfetta in altri campi sarà infrequente e comunque sarà perdonato. Non esiste nessun sostituto dell'amore attivo. Vorrei dire qualcosa sull'antifona alla comunione, tratta dal Salmo 28, i versetti 10-11. Re in eterno siede il Signore, benedirà il suo popolo nella pace. Ecco, molto interessante il testo che forma una inclusione letteraria eucaristica, perché la ritroviamo, anzi, è già stata cantata nella domenica del battesimo del Signore, ovvero all'inizio di questo tempo ordinario, che è racchiuso interamente. Il testo, lo ripeto, è nella domenica del battesimo, inizio del tempo ordinario, nella domenica 34esima, solennità di Cristo Re, ultima del tempo ordinario. La Chiesa, con l'orante, confessa la fede e la gioia, acclamando il Signore, il vivente, come sovrano eterno. E qui l'eternità non è vista come un futuro, ma come un illimitato presente. Re in eterno siede il Signore, benedirà il suo popolo nella pace. Il salmista gioisce per questo anche altre volte, in genere dopo un annuncio profetico. Il Signore regna come sovrano dunque, e tuttavia dal suo trono inaccessibile si unisce al popolo, perché è il suo popolo. E questo pronome possessivo, come sempre, indica l'alleanza. E Dio viene per benedirlo, e poiché la benedizione torna sempre sul benedicente e unisce a lui, il benedetto, ecco, questa comunica la pace. E qui il rimando è alla benedizione sacerdotale di Numeri 6, 24-26. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Paolo riprenderà questo tratto nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ecco, oggi, qui, al termine benedetto dell'anno della Divina Grazia, noi fedeli contempliamo in questo canto, in questa comunione, la visione iniziale della nostra vera vita, la visione terminale del nostro pellegrinare sulla terra. Il Padre, il Sovrano Eterno, il Re della Pace e della Verità, il Re Salvatore, che dona la sua benedizione trasformante ai figli suoi benedetti, oggi, una volta di più, dona ancora lo Spirito, tutto santo, buono e vivificante, in quella parola che lo testimonia e nel convito nuziale preparato per il Figlio. Chiudo ricordando le due preghiere di colletta. La prima, che fa anamnesi del Padre, del Figlio, che elesse Re dell'Universo, che volle ricapitolare tutto, chiedendo che la creazione intera sia liberata dalla schiavitù del peccato, dalla corruzione, e dia culto alla Divina Maestà, giungendo così alla lode eterna. Prima preghiera. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose, in Cristo tuo Figlio, Re dell'Universo, fa che ogni creatura, liberata dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine, per Cristo nostro Signore. E la seconda. O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico Re e Pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore, alimenta in noi la certezza di fede, che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio e vive e regna con te. Ecco, questa preghiera confessa, chiede e supplica il rafforzamento della fede della comunità cristiana nel Padre, che ha consacrato il Figlio, sacerdote, eterno, Re, Pastore unico, per l'opera della nostra redenzione. Tutta la creazione così è assoggettata al dominio salvifico, per essere riconsegnata al Padre, in un regno che ha le note della verità, della vita, della santità, della grazia, e insieme della giustizia, della carità e della pace. Parole che vengono riprese, anzi, annotazioni salvifiche che il prefazio ci ricorda nella preghiera di consacrazione. Tu, con olio di esultanza, hai consacrato, sacerdote eterno e re dell'universo, il tuo unico figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Amen.